Don Andrea vi ha presentato a me e io vi presento al Signore, che è il padrone di casa. Qui nella casa di Dio possiamo stare tutti senza infingimenti, senza maschere, senza doverci presentare con chissà quale look particolare. Qui ognuno può essere se stesso, uno dei pochi posti in questo mondo davanti a Dio dove possiamo stare con libertà di cuore, senza dover presentare credenziali, senza dover in qualche modo far vedere ciò che non siamo. Siamo credenti in Gesù Cristo, camminiamo dentro la storia, ognuno con la sua fatica più o meno grande, tutti peccatori. Il primo peccatore della diocesi è il vescovo, naturalmente, ma siamo tutti povera gente, ma non è la cosa più importante. Siamo poveri, ma amati incondizionatamente da Dio. Per questo celebriamo l'Eucaristia. È l'amore del Signore che ancora una volta si fa vicino a noi, ci dice quanto preziosa sia la vita di ciascuno di noi. Lo ripeto spesso e ci penso tutti i giorni, come me, come ciascuno di voi, non ce n'è stato uno, non ce n'è uno adesso, non ce ne sarà uno poi. È questo mistero di unicità che fa la grandezza davvero della nostra esistenza. Breve, piccola, povera, ma c'è l'impronta di Dio dentro questi giorni che noi chiamiamo vita. Perché ricevere il sacramento della confermazione? Io direi molto semplicemente: per vivere c'è bisogno di molta luce, molta forza e soprattutto molto amore. E quello che nasce semplicemente dai nostri buoni sentimenti non basta a vivere. C'è necessità di un dono sovrabbondante di luce, di forza, di grazia. Forse in questo momento della vita ancora vi state affacciando alla vita, non vi rendete molto conto di quanta necessità ci sia di luce e di forza. Se chiedete ai vostri genitori, se chiedete alle persone più grandi, vi diranno che ci sono alcuni momenti della vita dove c'è indispensabilità di una forza particolare, di un coraggio particolare, di una luce particolare. Perché? Per il semplice fatto che un gesto e una scelta non è uguale ad un altro gesto, ad un'altra scelta di colore differente. Gli adulti sanno che alcune sciocchezze fatte nella vita, alcune scelte poco umane, sbriciolano la vita. Altre, impegnative, ma che promuovono nella vita, rendono la vita non soltanto possibile, ma la rendono bella e vivibile. Ecco perché il dono del consiglio non è dare buoni consigli alla gente. Tutti siamo capaci di dare buoni consigli dozzinali e velocemente. Qui si tratta del dono del consiglio, chiediamo al Signore, che ce lo dona in pienezza, la possibilità di saper scegliere, soprattutto in quei frangenti della vita dove c'è necessità non soltanto di un buon criterio umano, ma della luce di Dio che ha pensato il nostro umano, che ha pensato la nostra esistenza. Ecco allora questo dono dello Spirito per gustare la vita. La vita è troppo bella per essere buttata via e nessuno avrà tempi supplementari. Questo succede soltanto nei campi di calcio. Nella vita non ci saranno tempi supplementari. Lunga o breve, la vita è questo segmento meraviglioso, unico, bellissimo, ma che richiede tutta la capacità per stare dentro la vita. È per questo che chiediamo l'aiuto del Signore e lo facciamo illuminati da questa parola di salvezza. La pagina evangelica che abbiamo ascoltato è un quadro della vita di Gesù dentro una casa. Gesù è invitato a pranzo da questo fariseo. Fariseo qui ha una connotazione molto particolare. Uno che conosce e vive bene la legge e però guarda tutti gli altri a partire da questa legge. Chi la fa questa legge, per questo fariseo, è una persona in gamba, una persona buona. Chi non la fa non è degno di essere neppure toccato. È in questo contesto che Gesù viene invitato a pranzo. Forse Simone vuole mettere alla prova Gesù e vuole capire in effetti cosa porta quest'uomo in cuore. E dentro questo pranzo, dentro questo invito, inaspettatamente arriva questa donna. Donna che viene indicata come pubblica peccatrice, era una prostituta conosciuta da tutti. Cosa fa questa donna? Fa dei gesti di affetto, di eccedenza assoluta, non invitata dal padrone di casa, non invitata naturalmente da Gesù, ma l'atteggiamento molto differente tra Simone il fariseo, che come prima cosa fa? Giudica la donna, perché dice questa è una donnaccia, cosa ci sta a fare qui? Giudica Gesù perché dice se questo fosse un uomo di Dio saprebbe molto bene chi lo sta toccando, chi gli sta asciugando i capelli, chi gli sta buttando tutto questo profumo addosso. Voi capite che era un gesto che poteva essere di un'ambiguità incredibile. E Gesù, che si rivolge a questo Simone, che lo ha invitato a casa, è per aiutare a capire, quindi a uscire dal suo schema. Chi segue la legge è amato da Dio, chi non la segue invece Dio non lo guarda neppure in faccia, racconta questa brevissima, questo brevissimo aneddoto che ci può aiutare a comprendere qual è lo sguardo di Gesù e qual è lo sguardo di Simone, che dovrebbe cambiare. Non è detto se cambierà Simone dopo questo che Gesù ha detto. È tutto spalancato, resta tutto aperto. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 danari, l'altro 50. 50 euro, diciamo, e 500.000 euro. Questa è la differenza di denaro. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Ecco, Italia sarebbe amatissima se facesse cose del genere, non le fa. Qui viene detto che questo signore, vedendo che questi due, ma con due cifre abissalmente distanti, condona a tutte e due. La domanda: chi di loro dunque lo amerà di più? Simone non è scemo e risponde: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. È evidente, chi aveva 50 euro da pagare ed è stato condonato sarà contento, ma chi aveva 500.000 euro da essere condonati sarà stato infinitamente più contento. E Gesù risponde: hai giudicato bene. L'invito che Gesù fa a quest'uomo è mettersi da un altro punto di vista, non tanto quello della semplice legge. Gesù dirà di sé, quando in giorno di sabato gli diranno: tu questo in giorno di sabato non lo devi fare, guarire una persona malata, Gesù risponde: il figlio dell'uomo è signore del sabato. È il sabato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè è la legge che deve aiutare la persona a star meglio e non viceversa. Vedete che l'umano, anche qui, risulta essere la cosa più importante per il Signore Gesù. E allora questo grande condono, guardando questa donna che compie questi gesti abbondanti, sovrabbondanti di amore, fa comprendere, forse non lo sappiamo, a Simone che questa donna era nella giusta posizione e lui, uomo perfettino, devoto, frequentatore del Tempio, conoscitore per bene del catechismo, aveva un difetto di fondo. Non si sentiva per niente peccatore, perché la legge compiuta lo metteva davanti a Dio con delle carte di credito da presentare a Dio. Gesù dice, ecco, questa donna dice la verità profonda di se stessa. Che cosa è eloquente? Le sue lacrime e questi gesti di affetto eccedenti, non richiesti. Dice la verità del suo cuore e la dice a Gesù. Vi ricordate pochi capitoli dopo, una decina di capitoli dopo, nel Vangelo di Luca, un fariseo va al Tempio insieme a un pubblicano, a un peccatore pubblico, riconosciuto da tutti quanti come un peccatore. Cosa dice il fariseo? Ti ringrazio perché non sono come gli altri. Preghiera che può venire fuori anche dal nostro cuore. Gli altri non pagano la decima, non fanno questo, non fanno quest'altro. Io invece. Il pubblicano dice soltanto una cosa. Signore, abbi pietà di me, peccatore. E Gesù dice che questo viene mandato a casa giustificato, cioè con una giusta relazione con Dio. E l'altro, che fa uno sbaglio madornale, invece di misurarsi con la grandiosità dell'amore di Dio, si misura con gli altri. Quando noi ci misuriamo con gli altri, siamo sempre 5 centimetri più alti, più belli, più scafati, più tutto. Non bisogna misurarsi con gli altri. Tant'è vero che Papa Francesco in quest'anno ci ha indicato questo ritornello. Sicut Pater, misericordiosi come il Padre. Noi non abbiamo un altro termine di confronto. Perché misurandomi con Tizio, con Caio e con Sempronio, io posso sempre venirne fuori meglio, per un motivo o per l'altro. La misurazione è con la gratuità dell'amore di Dio. Questo è il nostro termine di confronto. E l'espressione che Gesù usa è la chiave di volta, credo, per comprendere la verità alla quale deve pervenire Simone il fariseo, smetterla di giudicare perché si sente a posto, perché ottempera tutte le leggi, e guardare, guarda, vedi questa donna, gli dice, certo che la vede, entrate in casa sua, Gesù gli dice, guardala con altro occhio, e questa donna che era in fondo il segno stesso del peccato, e qui Simone certamente perde la tribisonda, Gesù gliela presenta, questa donna, come il segno invece che bisogna seguire, lo stile che bisogna seguire, e dirà questa espressione che è da comprendere: sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato, invece colui al quale si perdona poco ama poco. Chi ama molto riesce a perdonare e chi perdona riesce ad amare sempre di più. Questa, io credo, sia la verità di questa pagina. Ecco perché crescendo nell'amore, ma non perché ottemperiamo la legge, ma per il semplice fatto che sentiamo la verità della nostra povertà, ma riconosciamo l'amore di Dio, diventiamo capaci di perdono. Quanto più si perdona, tanto più si è capaci di amare. Si spalanca il cuore, si allarga il cuore. Il segno per dire che in fondo noi amiamo qualcheduno, amiamo gli altri, è il perdono. E quanto più questo si attiva nella vita, tanto più noi impariamo ad amare. Ecco perché il dono dello Spirito. Ecco perché il dono dell'Eucaristia ad Asia. Un dono non soltanto per un continente del quale porti il nome, ma un dono che è fatto a tutti i 5 continenti. È un dono colmo per tutti e sempre. perché mangiamo l'Eucaristia? Perché veniamo qui? Cioè, avete mai pensato qual è il segno? Si viene in fila come popolo di Dio in cammino, si riceve il corpo del Signore che per noi si è spezzato. Mangiamo di quel corpo che per noi si è dato, perché possiamo, uscendo fuori da qui, fare che cosa? Dare la vita. Gesù lo dice continuamente ai discepoli: chi stringe a sé la propria vita la perde, chi la dona la trova. Ma noi sappiamo che donare la vita in certi frangenti non è automatico, non è facile. Pensiamo nella vita coniugale, certi momenti dove il marito vorrebbe essere preso a pezzettini e messo nel freezer e la moglie appiccicata al muro. In certi momenti il perdono richiede una carica di amore incredibile, o in amicizie che finiscono male, o in luoghi di lavoro. Pensate cosa si attiva nella nostra vita di tutti i giorni. Non basta un po' di buona volontà o l'amore dei 18-20 anni. Quello serve per iniziare. E quando incominciamo a sbattere le corna vicendevolmente, e lì c'è bisogno invece di una caratura molto alta, di una capacità di perdono elevata che non ci diamo noi, ecco perché mangiamo l'Eucaristia, ecco perché veniamo unti con la forza dello Spirito. Per vivere bene l'umano non basta l'umano, ci serve il divino. Il garante dell'umano è il divino. Ogni qualvolta l'umano diventa garante dell'umano, è finito. Noi per vivere l'umano abbiamo necessità semplicemente dello stesso cuore di Dio. Questo è il dono dello Spirito, lo stesso cuore di Dio. Ecco perché viviamo l'Eucaristia, ecco perché riceviamo i sacramenti. La festa che noi facciamo, i doni che voi avete ricevuto anche per questa giornata, rimandano ad un dono che nessuno vi potrà portare via. I doni che vi hanno fatto adesso, i soldi spariranno se non sono già spariti in brevissimo tempo. Se vi regalano un bel vestito, siccome state crescendo, fra 3 mesi non vi entra più. Se vi hanno regalato qualche cosa di significativo da un punto di vista di smartphone, la scheda è vecchia massimo fra 6 mesi, ma per essere larghi. Di che cosa abbiamo bisogno per vivere? Di un dono che non passi di moda e soprattutto di un dono che non ci venga portato via da nessuno. E il dono che voi ricevete oggi, anche quando voi stessi, noi stessi, lo buttiamo via, peccando, è un dono che nessuno, neppure il nostro stesso peccato, ci può strappare il dono dell'amore di Dio. Ecco perché si fa festa. Affidiamo al Signore queste giovani vite che si spalancano perché siano colme dell'amore del Signore e della certezza che questo amore non viene mai meno.